Il testamento della pecora di Antonio Are. Traduzione di Andrea De Plano. Audio e musiche a cura dell'Associazione Culturale Orminas. Legge Laura Manconi. Primo capitolo. L'agnello nasce privo di denti. In poco tempo gli spuntano i denti da latte, che gli rimangono oltre l'anno. A 18 mesi diventa saccazza, si trasforma e le spuntano gli incisivi, i due denti superiori. Superati 2 anni di vita, diventa sementosa bedusta. Le spuntano altri 2 denti. A 4 anni è isbedustada, pienamente matura. Ora è pecora, ha 6 denti. L'arcata dentale anteriore è completa. A 6 anni le si notano 2 denti a coda di rondine. Le vicissitudini fanno invecchiare una pecora in molto poco tempo. Alcune perdono i denti, oppure li consumano con l'usura e restano con i soli denti che avevano quando erano agnelli. Quando si supera il primo uscio per venire al mondo, non conosciamo né il percorso né il tempo che occorre per giungere al successivo che ce lo fa abbandonare. Nel tempo che è durato il mio cammino, ho visto e appreso molte cose sul nascere e il morire. Fino a pochi giorni fa non credevo che pure io dovessi morire, che fossi ormai vecchia, ma oggi l'ho compreso. Da ieri ci hanno rinchiuse, me e altre 2 compagne, cicche pure loro come me. Io sono la più vecchia di tutto il gregge. Posso dire che sono la nonna di una parte dell'intero gregge. Fino allo scorso anno, il mio campanaccio da 15 centimetri risuonava davanti a tutte. Ancora 2 anni fa ho cresciuto 2 agnelli e seppure i denti si facevano sempre più larghi e consumati, il padrone continuava a tenermi. Ma quest'anno non ho figliato e non mi è nemmeno montato il latte. E il padrone, dopo la tosatura, non mi ha rimesso il campanaccio da 15, ma piuttosto un vecchio campanellino di poco conto. Per tutto l'anno il padrone mi osservava. Nel mese di luglio mi ha marchiata di rosso, come le altre vecchie pecore e quelle che producono quantità minime di latte che doveva eliminare. Ma a me mi ha lasciata per ultima. Oggi che ho veduto e fatto, vorrei raccontarvi quello che ho passato, cose belle e brutte nella mia vita. Poiché ciò che ho imparato non l'ho mai nascosto e le compagne mi hanno sempre ascoltato con grande rispetto. Apprendevo osservando uomini e animali. Ora mi basta vederli per sapere cosa passa loro per la testa. Ciò che mi dispiace è che il tempo si è esaurito in fretta e non ho potuto istruire le compagne su quello che so, poiché non potranno mai leggere questo racconto. Un anno al padrone vengono rubati tutti i nuovi nati. I pecorai, secondo loro disponibilità, gli danno 1, 2 o più agnelli. Un grosso proprietario di pecore, che possedeva bestiame selezionato, gli regala me, nata in parto gemellare, ed un agnello maschietto, gemello anch'esso. Avevamo forse 30 o 40 giorni. Ci condussero in un piccolo recinto di frasche, dove ci incontrammo con gli altri agnelli, tutti in fase di cambiamento e scompagnati. Ce n'erano belli, ma anche poco sviluppati. Bianchi, neri e macchiati, dalla faccia di cardo e dal mantello bianco con macchie rossicce sulla faccia. Insieme al maschietto giunto con me, eravamo quelli di miglior qualità, di bell'aspetto, più grandicelli rispetto a tutti gli altri. Qualcuno lanciava belati perché non trovava più i suoi amici, ma la gran parte di noi restavamo in silenzio. Gli odori più forti erano quelli del latte, del sudore, delle palline di escrementi. E così, piano piano e annusa che ti annuso, cominciamo a conoscerci. L'indomani, babbo e figlio, con coltello a serramanico e traforatrice, ci marchiano. Alla fine tutti avevamo la testa macchiata di schizzi di sangue. Ora facevamo parte di un gregge e di un padrone. Ci mettono insieme con la laghinza e ci lasciano sui monti. Fra le pecore non latifere faccio conoscenza con le altre compagne. Per lo più erano saccazas, ma c'erano anche alcune sementosas primipare e parecchie sementosas anziane. Qualcuna era pregna e avrebbe partorito tardivamente, e qualche d'un altro capo non aveva ancora figliato. Le saccazeddas volevano essere poco infastidite. Anche le sementosas erano altezzose, perché ci calcolavano poco. Erano tutte un pochino superbe. Solamente qualche capo di oltre 3 anni, oppure una pecora sterile, con belati affettuosi, confortava il cuore di chi si sentiva di malumore e solo. Ma i peggiori erano i maschi. Stavano al centro, ma come se non ci fossero. Pascevano senza guardare in faccia nessuno. C'era una cagnettina chiamata Pastoredda, che il custode dei capi, che non avevano ancora figliato, aveva allevato col branco. Questo ragazzo doveva stare allerta, separare le pecore gravide e rinchiuderle in un agnile circolare fatto con muro di pietra secco, nei pressi dell'ovile, affinché la volpe non facesse strage fra gli agnelli. Ma a volte, provata dalla fame, uccideva più di una pecora. Un mattino giunge a cavallo d'un asino un altro ragazzo. Allora ci rinchiudono nel recinto e ci mettono i campanacci. A ciascun agnello mettono un sonaglietto. Era un campanellino piccolo ma tintinnante. A tutta prima mi dà fastidio, sembrava mi volesse assordare, ma piano piano poi mi abituo. Allora gli inverni erano più rigidi e noi, poiché non avevamo né agnelli né latte, abbiamo assaggiato fame fino a primavera, quando è spuntato qualche filino d'erba. Quei tempi me li ricordo, perché faceva sempre freddo. Certi giorni non faceva che piovere e negli ultimi di gennaio si mette a nevicare. A volte la nebbia si diradava a mezzogiorno. In quelle giornate stavamo a testa china, a masticare in continuazione, casomai fossimo riusciti a brucare qualcosa. Nel gregge al completo eravamo poco più di 100 e la mattina, asciugata la brina, ci si srotolava dal giaciglio e si faceva il giro all'interno del tancato alla ricerca di qualche fogliolina o filo di fieno che la brina non aveva bruciato. Talvolta il cielo si apriva e allora un piccolo sole infreddolito ma benvenuto si faceva vedere. Era inverno veramente rigoroso, scorgevamo qualche cinghiale, magro anch'esso a dire il vero. Anche le volpi ci hanno pizzicato molte volte, agnelli sbrancati, malati o appena nati. Nel pomeriggio facevamo ritorno all'ovile. Pastoredda, provvista di sonagli anch'essa, ci veniva incontro, abbaiando, contenta e scodinzolando. Se la giornata era brutta, il nostro giro si tagliava corto e il custode ci dava da mangiare del foraggio. Dentro il recinto dei vitelli entravamo per coricarci e Pastoredda si ficcava in mezzo a noi. Con la testa china ci si addormentava, ma restavamo sempre allerta, perché seppure eravamo a fianco all'ovile e i cani erano buoni e vigili, la volpe, soprattutto nottetempo, faceva razzia. Stanca, prima di addormentarmi, pensavo a tutto quello che avevo visto. Guardavo le pecore adulte e imparavo. Non mi sfuggiva nulla. Un giorno desiderai essere la migliore di tutto il gregge, la più avveduta. Agli inizi dell'estate ero diventata saccazza e se avesse fatto annata migliore avrei perfino potuto figliare. Alla fine di marzo le pecore da mungere venivano portate sui monti. Noi venivamo rinchiusi in un piccolo tancato per non confonderci con le pecore lattifere. Erano 3 volte più numerose di noi. Le osservavo e riconoscevo la mamma di alcuna saccazas e di alcuna sementosas dalla corporatura, dalla faccia, dalle corna. La salita nel mese di marzo non era sempre favorevole. A seconda degli anni sul monte non c'era nulla era nero come un tizzone, ma certi anni le piogge continue del clima mite ornavano di prato i terreni. Con lo splendore del sole, il pascolo è verde brillante, la fame è soddisfatta. Ogni giorno il proprietario veniva a vederci e la sua occhiata compiaciuta faceva bene anche a noi. Io del mio compagno continuavamo a crescere, apparenti, lucidi e belli. Giorno per giorno apprendevo come muta il paesaggio con il fiorire delle piante e delle erbe. Conoscevo animali selvatici e uccelli. Pascolavo e con attenzione crescevo in carne e conoscenza. Giungono aprile e maggio. Diventavo sempre più grande. Da lontano sembravo pecora fatta. Alla fine di giugno le pecore lattifere quasi non producevano più latte. Era il tempo di metterle assieme ai maschi. Non appena arrivati in mezzo al branco, nel gregge è iniziato grande scompiglio. Giravano dall'una all'altra senza tregua. Io guardavo senza sapere quello che capitava. Un giorno mi sento un prurito mai sentito. Uno ad uno i maschi mi annusano. Successivamente, nel pomeriggio, mentre pascolo, mi trovo a fianco al mio compagno. Mi annusa e mi monta. La vita è una grande esperienza. Il sapere di poter dare vita è ancora meglio. Li ho portati dentro 5 lune, sangue e carne mia. Ho compreso la vita e maturato coscienza di esistere. Parlavo loro, un parlare senza suono. Il mio pensiero con il loro mi poneva importanti riflessioni. Non appena si generavano e crescevano dentro, sapevo che era vero. A volte pensavo anche che fosse un sogno, ma non appena li ho visti fuori, con passo barcollante a fianco a me alla ricerca di protezione e di sughero, il mondo è cambiato per me, il mio cuore si è fatto piccolino piccolino. Ero mamma. Quanto avevo vissuto fino ad allora non contava, tutto erano loro e io non vedevo altro. Io, Saccazza, e i miei figli maschietti. Poche volte li ho visti correre, non appena un qualche raggio di sole faceva ruzzare gli agnelli del gregge. Erano molto belli, non appartenevano al mondo. Me li hanno portati via senza che io avessi alcun sospetto per la loro fine. Come una matta ho aspettato e urlato. Non avevo pace. Mi mungevano e sempre pensavo al sughero delicato dei miei agnelli. Sementosa partorisco 2 femminucce. Il proprietario me le alleva entrambe. Da sementosa anziana ugualmente. Me le lascia fino a svezzarle. Mi sembra di essere sempre stata madre. Non ne avevo sentore, ma questo sentimento covava sempre dentro. I padri non contavano. Credo che nemmeno sapessero di avere dei figli. Tutto eravamo noi. Gli arieti erano sempre allevati nel branco, figli di qualche pecora buona, per latte e per aspetto fisico. Erano cornuti come tutto il gregge. Gli unici capi privi di corna eravamo io ed il capo sementoso giunto con me. Da anziana sementosa camminavo davanti a tutti. Conoscevo i luoghi in cui l'erba era più dolce e saporita. Per questo le altre mi venivano appresso. Il proprietario, allora, mi appone un campanaccio da 15 centimetri con una cappella larga e con il battacchio di stinco di puledro. Di giorno, perché il campanaccio fosse pesante, salto e scuoto la testa e sconvolgo tutto il gregge. Potevo andarne fiera, mi avevano incoronata. Ero la migliore, la più forte, non stavo nella pelle. Era un grande onore. Raggiunta l'età di 3 anni, il proprietario porta un bel maschio privo di corna, per metà frutto di selezione. Quell'anno una parte del gregge produce begli agnelli. Anch'io partorisco 2 agnelline così belle, ben sviluppate, bianche e candide che sembravano di formaggio. Da pecora ero famosa per le mie buone qualità. Il pastore mi distingueva sempre perché ero di buon appetito e latifera. Eppure le mie figlie erano da prima fila. Non dico questo per vanto, ma perché è verità. Tutto quel che racconto è perché l'ho veduto, vissuto e tastato. Ho sempre camminato davanti alle altre. Quando si sentiva il mio campanaccio da 15, tutti si muovevano. Il padrone ed il cane mi riconoscevano questa autorità. Pastoretta stava sempre vicino al gregge per far fronte ad ogni pericolo o problema qualsiasi. Volpe, altri cani, gregge altrui oppure qualche mano malintenzionata. Bastava un abbaio, un belato, un'occhiata per comprenderci. Le greggi si dividono per piccoli branchi. Ogni piccolo branco ha una pecora che trascina le altre. Chi non ci conosce dice che siamo animali stupidi e tonti, perché se siamo spaventate fuggiamo, un branco di qua e un branco di là. Ogni pecora segue sempre quella che le sta davanti, e quella che sta davanti ugualmente, fino a giungere a quella che comanda il branco, e quella è colei che guida, perché anche questa segue colei che porta il campanaccio, ed ognuna insegue quella dappertutto. Occorre capire inoltre che non sappiamo difenderci se non con la fuga. Ma tonte e stupide no, questo no, perché siamo buone madri, sappiamo badare a noi, andiamo alla ricerca dell'erba buona finché ce n'è. Conosciamo il pascolo e nel tempo, padrone o no, se c'è da muoversi ce ne cerchiamo anche da sole, in pianura o sui monti. Secondo capitolo. Nel mio tragitto ho sempre trovato orme note. Sonagli in cammino e belati senza nome mi hanno raccontato gli spostamenti del gregge. Colui che sta dietro di noi è una voce che spinge in eterno. Anticamente non eravamo mansuete. Dicono che discendiamo dai muffloni, che è una razza di pecora, ma selvatica. Orgogliosi, liberi come il vento, senza confini né recinti. Ora, essendo addomesticate, abbiamo perduto la libertà e con quella istinto e forza che ci servivano di difesa. Adesso, nel bene e nel male, è l'uomo che fa tutto. Il pastore è come fosse nostro figlio, perché anche lui, da piccolo, ha succhiato il nostro latte. Per questo egli sa e capisce. È come una pecora anch'egli, perciò ha potere e dovere di difenderci ed aiutarci. Anche noi abbiamo imparato a volergli bene. La sua presenza è sicurezza. Sappiamo che c'è senza nemmeno vederlo. Da tempo immemore è lui il capo riconosciuto che non ci lascia morire di fame. Non era sempre così. Da prima, se non si trovava di che mangiare, l'uomo dipendeva ed era comandato da noi. D'estate muovevamo a pascolare di mattina presto, perché al forte caldo meriggiavamo, finché la sera non girava il sole. L'anno era diviso in tempi. Ad ogni tempo, buono o cattivo, si doveva scegliere qualche luogo. Se il clima era giusto, ai primi di luglio quasi non avevamo latte. L'erba aveva fiorito, aveva fatto la spiga e l'ambiente aveva il colore del fieno. Agli inizi di settembre il padrone faceva frascame per l'inverno. A settembre comincia l'anno. Si sale sul monte per qualche decina di giorni, per le more. Se dopo Ferragosto il tempo è cambiato, può anche esserci qualche filo d'erba. Torniamo in pianura e ci restiamo fino al 20 di ottobre. In autunno di nuovo sui monti e ci restiamo fino alla cattiva stagione. Per figliare dobbiamo essere giù. Sui monti rimane solamente il bestiame non lattifero. Sgravare è sempre meglio farlo in pianura, perché l'inverno è più dolce e si affronta meglio. Stiamo tranquille fino alla fine di marzo. Allora torniamo a salire su, perché le prime piogge e i primi solicelli hanno iniziato a far germogliare il prato. Per Pasqua d'aprile torniamo a scendere. Adesso il pascolo è buono anche laggiù. Il 20 maggio, con la pianura che ha iniziato a vedere spuntare le spighe dell'erba, partiamo per i monti. L'erba è tardiva e lì rimane fresca più a lungo. La transumanza migliore è quella di maggio. Dal campo in pianura ai pascoli montani c'è strada da fare. Attraversiamo altre regioni e vediamo altre greggi. Troviamo qualità di erbe e piante che mangiamo solamente durante quello spostamento. Nel passare dentro i paesi sentiamo suoni e frastuoni nuovi. Vediamo molte automobili che ci spaventano. Camminiamo su strade asfaltate che ci stancano e ci scottano gli zoccoli. I cambiamenti dei luoghi ci incantano. Più si sale e più ci sembra bello. Ad ogni passo le cose mutano, dai colori più secchi a quelli verdi e brillanti. I sentori della terra, pietre, erbe, fiori, perfino la gente che incontriamo è differente. Cani e gatti, tutto ci fa meraviglia e ci fa ridere. Più saliamo e più è verde e bello. Passiamo in mezzo a boschi di querce e leci e anche lì si sentono altre tracce odorose e si vedono altri colori sempre più vividi. Sul monte, se il tempo è favorevole, si sta meglio, sono più buone l'aria e l'acqua. Il pascolo è saporito e ti fa piacere. Vi restiamo fino a luglio. A metà mese, se il campo è a magese o a seguito del raccolto, se è a seminerio, entriamo per pascolare le stoppie. Se è a magese, allora ci fanno pascolare con il pastore a fianco a sorvegliarci da presso. Se c'è fame, è una vera battaglia, sia per noi che per colui che ci sorveglia. La transumanza è un grande strapazzo, ma è necessario. Occorre badare al clima. Se è caldo, dalla pianura vogliamo fuggire verso il fresco. E se sui monti comincia ad esserci freddo, tentiamo di fuggire in pianura. Il pastore che ha ben succhiato il nostro latte sta attento. Ogni cambiamento del tempo significa qualcosa. Il buon latte lo fa la buona pastura ed ogni momento climatico va colto prontamente. La pastura alternata ci ha sempre fatto bene. La transumanza non è mai una passeggiata. È fastidiosa e crea preoccupazioni al padrone. Giorni prima va a fare i preparativi, allestisce il recinto per la mungitura e il terreno pascolativo, secondo il periodo dell'anno. Perlustra il territorio per recingere varchi e osservare il posto. Nel periodo della mungitura deve disporre di tutto, calderone, caldaie, scodelle e fuscelle e tutto ciò che necessita per fare il formaggio. Il pastore sta sempre vigile perché il maltempo va previsto. Se il bestiame figlia sui monti e giunge qualche tempesta di neve, possono morire alcuni agnelli e ciò è per lui grave danno. Un anno fa bel tempo fino alla fine di novembre. Il pascolo era ancora buono. Durante le serate il cielo si gonfiava di nuvole e la notte cadeva qualche fiocco di neve, ma la mattina seguente si scioglieva. Sembrava che dovessimo figliare sui monti. Io avevo già partorito. Quando una notte scoppia a nevicare. Sempre allerta, il padrone con il figlio, repentinamente, proprio durante la notte, ci riuniscono e ci spingono in pianura. Il figlio raccoglieva gli agnelli piccoli e li metteva nelle bisacce dell'asino. Alcune pecore figliavano lungo il cammino e molti agnelli non resistevano e morivano. Buio pesto, agnelli dispersi, belate accorati, urla di pastori. Nessuno capiva, non si sapeva dove stessimo andando, non muovevamo passo, si avanza e si torna indietro, angosciate e addolorate, ciascuna alla ricerca del proprio figlio, e se ne aveva due era ancora peggio. Dappertutto era belati, i proprietari disperati e irati ci spingevano cercando di farci camminare, uno al centro, l'altro in fondo con l'asino tenuto per la cavezza, per farci affrettare. Lungo strada si sentivano altre greggi transumanti davanti e dietro di noi. Le urla erano uguali. Qualcuno viene in aiuto dei pastori e piano piano, la sera, finiamo per raggiungere la pianura. Ci contiamo. Buona parte ritrova i propri agnelli. Qualcuna, avendo partorito una coppia, ne trova uno solo e qualche altra rimane privata del figlio. I belati di queste spezzavano il cuore di un leone. non si davano pace, rimestando il gregge alla ricerca dei figli. Il padrone fa il gioco di ogni anno, inserisce altri agnelli a coppie coperti dalle pelli degli agnelli morti, e le pecore, riconoscendole, li prendevano come se fossero i loro. Il pastore, quando avvenivano queste calamità, s'arrangiava e, se non c'erano agnelli, se ne procurava da qualcuno più fortunato. Se non è possibile ricoprirlo di pelliccia, allora la pecora viene rinchiusa nell'agnile in pietra insieme ad un agnello, fino a quando non se lo prende. Ma fra tutti gli animali ci sono capi ritrosi, e talvolta quelli non vogliono sentirne di figli altrui e lo lasciano morire. Il più grande pensiero ansioso nostro è sempre quello del pascolo, e anche il pastore sa che senza mangiare la resa è scarsa. La profenda è un lusso, occorre pascolare ciò che si trova. In inverno ci fanno uscire al sorgere della prima stella. Noi dobbiamo mangiare per dare latte. Durante il giorno pascoliamo e riposiamo. Tutti insieme a prima sera ci corichiamo. Quindi allo spuntare della prima stella ci fanno uscire a pascolare. Risparmiandoci il sonno della sera, ci fanno alzare dal riparo caldo dello stabio. D'inverno, se non ce n'è di giorno, ancora meno ce n'è di notte. In marzo e aprile, se il posto è buono, raccogliamo qualcosina, ma lo strapazzo è superiore alla sostanza. Siamo sempre in cerca di pascolare e di pasture, perché all'animale debole poi gli sopraggiunge ogni altro male. Adesso c'è qualche rimedio in più, ma prima ci si doveva arrangiare, e non sempre con risultati. Terzo capitolo. Il marchio contraddistingue il gregge, l'aspetto il pastore, la mano il tosatore, il campanaccio la pecora. Ciascuna merita il proprio campanaccio. Ad alcune viene cambiato ogni anno, altre ne mantengono uno per tutta la vita. Misera colei a cui non viene a posto. Quante cose ho visto in questa vita mia e quante ne vorrei raccontare. Forse fra un'altra ora o poco più si conclude il mio giro. Credo che il mio tempo sia misurato. Il 20 maggio il bestiame sale sui monti, verso l'erba fresca per sfuggire la calura del basso piano. Ma alla fine anche lì il caldo si fa sentire e noi cominciamo a soffrire. Tempo di alleggerirci. Il pastore prepara tutto, arrota forbici, fila pastoie, cerca aiutanti e ci tosano. La mattina, appena monte, una ad una ci privano del campanaccio e ci rinchiudono recingendoci in un altro luogo. Lì, parecchi ragazzi, chi afferrando e chi impastoiando, ci mettono una qui e una laggiù, dove i tosatori sono pronti forbici alla mano. Il clic-clac delle forbici ci dà ansia, perché seppure ce ne sono bravi, quel tosatore maldestro ne ferisce sempre qualcuna. Le urla, le mani che tengono, quelle che tosano, sono estranee e anche questo ci procura grande preoccupazione. Ogni tanto i tosatori puliscono e affilano le forbici con una pietra nell'acqua di un secchio. Mi ricordo la prima volta, ero spaventata. Le anziane ci avevano detto quello che dovevano farci. Ci sembrava una grande impresa. Schiena a terra. Chi dalle cosce e chi dal ventre cominciano a tosarci. Da prima un fianco, successivamente l'altro, infine la coda. Le parti più difficoltose sono il ventre ed il collo. Ogni anno non mancano pecore pizzicate, a volte perché ci muoviamo o perché il tosatore non è attento. Quando finiscono ci tolgono le pastoie e ci liberano. Sul suolo rimane la lana stesa. Sembra la pelliccia di una pecora morta. Questo ci spaventa sempre e ci fa scappare belando. Tosate ci guardiamo, riconoscendoci e non riconoscendoci. L'odore è lo stesso, ma l'aspetto è cambiato. Con i belati ci cerchiamo. Prive di campanacci e della lana sembriamo straniere e nude, ma ci sentiamo più leggere e la calura non ci fa paura. Non si direbbe, ma la tosatura è necessaria, non solo al padrone, ma pure a noi. Ci alleggerisce e soffriamo meno il sole estivo. La prima volta è brutto per tutto. E agli agnelli che non vogliono lasciarsi tosare, racconto questa storia successa realmente. Una volta una sementosa presuntuosa non voleva essere tosata. Diceva che l'anno prima l'avevano resa brutta. Questa era una pecorella snella e ben fatta, dalla lana pulita e sempre bianca candida. Nel camminare sembrava che nemmeno poggiasse i piedi in terra. Non si sporcava mai. Tutti l'ammiravano, ma nessuno poteva vederla. Giunto il tempo della tosatura, la sementosa si nasconde e non viene tosata. L'indomani torna in mezzo al gregge. Era ancora ben vestita. Le anziane la sgridano, ma lei non li ascolta. Un giorno, sparpagliate a pascolare, non scorgiamo più la pecorella. Non fa ritorno nemmeno la notte. Tutto il gregge ne parla, pensando cosa le fosse capitato. Il giorno dopo la ritroviamo. Viva, ma imprigionata dai rovi. Testa bassa, senza guardarci in faccia. Aveva lottato tutta la notte per liberarsi, continuando ad aggrovigliarsi. Pastoretta l'annusa e la spinge, ma quella non poteva muoversi, né lei né noi potevamo farci nulla. La sera, per fortuna, il padrone ci conta e s'accorge dell'assenza. Con Pastoretta va alla ricerca. La cagna la conduce subito dove stava la sementosa e più tardi la vediamo con lei sulle spalle. La mattina la tosa e torna in mezzo al gregge. Resta tutto il giorno con senso di colpa e moggia moggia, ma comprende per l'anno successivo che se non si lasciava tosare poteva morire di fame o a causa della volpe, prigioniera di un ramo di rovo. Appena raccontavo questa storia, piccoli e grandi smettevano perfino di masticare di continuo. Era ad esempio per tutti. Una volta tosate, ci riportano nel recinto dove il padrone ci battezza. Prende quel secchio dell'acqua in cui avevano arrotato e pulito le forbici e con un ramoscello coperto di foglie ci benedice aspergendoci dell'acqua della lana e del sudore nostro. Questo sembra doverci fare bene per lo spavento ed è di buon auspicio perché l'anno continui senza disgrazie. Per gli uomini la tosatura è giorno di divertimento. Si sacrifica qualche compagna e qualche figlio per dare da mangiare ai tosatori. A metà mattina offrono la colazione. Sanguinaccio caldo e treccia degli intestini, formaggio fresco e latte quagliato inacidito e messo in salamoia. E così. Il pranzo, talvolta, arriva anche nel pomeriggio. Concluse le faccende, si siedono a culo largo sotto un grande albero e cominciano a mangiare. Carne lessa e brodo non gli manca mai. Infine, agnello arrostito. Dalla sera prima o al mattino presto si prepara ogni cosa. Le persone di casa offrono da bere e da mangiare e servono i tosatori. Quindi stanno tutto il giorno a bere, cantare e fare schiamazzi. E scherzano e urlano, raccontano storie e ridono. E noi nei paraggi pascoliamo e beliamo, confuse mentre ci cerchiamo, ancora spaventate. Prive di campanacci ci sembra di essere ignote, ma qualche giorno dopo, appena il padrone si sistema nuovamente, comincia a ungere, fa collari nuovi e riprende a battagliare. Senza sonagli, il padrone non può sentirci e non sa dove siamo e cosa stiamo facendo, se siamo tranquille o spaventate. Le greggi dei dintorni hanno sonagli diversi, perché ogni padrone, anche non vedendoci, possa sapere quale direzione di pascolo abbiamo preso. Così, anche se occupato in altro, di giorno come di notte conosce cosa facciamo noi. Ciascun campanaccio fa un suono differente da quello delle proprie vicine, perché diversi sono i sonagli dei greggi. Ma non hanno solo questo significato. Il suono tintinnante serve anche per allontanare la mala sorte, gli spiriti maligni che secondo gli uomini portano malattie morbi. Al fine di custodire meglio i propri beni, il pastore fa riti e sacrifici di ogni specie. Quarto capitolo. Per colui che sta in campagna, Il mondo è un libro su cui tutto è scritto. Ogni cosa che si muove ha una causa. L'uomo, e noi più di lui, stiamo attenti ad ogni movimento. Il tempo impone il proprio incedere e noi riusciamo a prevederlo in anticipo. Abbiamo sentore che faccia vento, pioggia o brutte bufere. Il pastore in parte conosce e previene il clima, ha imparato ad avere segnali dal cielo, venti, nubi, stelle, sole e luna, ma capisce anche che sa osservarci e da ogni nostro movimento trae considerazioni. Prevenire è sempre meglio. E per questo l'uomo cerca di leggere tutto ciò che lo circonda. Gli inciampi non mancano. Allora si cerca di porre rimedio con parole, riti e pratiche magiche. Gli ovili sono pieni di forme e segni segreti e oggetto di formule magiche. Gli ovili sempre circolari, come anche i recinti per il bestiame, gli agnili e le mandre. Questa forma sacra, dicono, che sia magica, perché il sole durante il giorno e la luna nella notte la riconoscono custodendola e risparmiandola dalle bufere. A Pasqua si asparge della nuova acqua santa, buona contro le imprecazioni e perché si dice che fa spuntare l'erba. Ce la aspargono e qualche goccio lo lanciano negli abbeveratoi e nell'ambiente. Per il vespro di San Giovanni intagliano un bastone, che è benedetto da questo santo. Ben ornato di fiori, lo fanno a pezzi per nasconderli intorno all'ovile e altri luoghi del circondario. Questo dicono che allontani ogni insetto nocivo. Un pezzo lo saltiamo entrando nella mandra, perché facciamo buone cucciolate. Molte cose si osservano in questo giorno. Di notte, se ci corichiamo distanti e sparse e con le zampe allungate, significa che farà un buon autunno, caldo e abbondante di pascolo. Se corichiamo strette l'un l'altra con le zampe piegate, questo indica che l'annata sarà mediocre, da temere. I primi giorni di primavera il pastore li vive con ammanchi di cuore, sempre allerta. Se capita che tuona di mattina presto e ci trova con la pancia vuota, questo è di sicuro un brutto segno. Significa che l'annata diventa cattiva. Se tuona nel pomeriggio e ci sorprende con lo stomaco pieno, allora c'è da ballare per la contentezza. Perché il gregge vada tutto in estro, di notte, stando coricate, ci coprono con rami di felce maschio. Ma prima ordivano anche un'altra magia. In una zona del monte c'è una qualità di albero che si chiama quercia sugherina, ma che non è né quercia né sughera. Pezzi di corteccia venivano portati fino all'ovile dove, una ad una, ce la facevano saltare. E quando anche l'ultima pecora era passata, nessuna, si diceva, sarebbe andata male. Il giorno del santo si introducono i maschi nel gregge. Quanti compagni ho visto ferirsi dalla testa, soprattutto se provvisti di corna. Se succede che a scontrarsi a testate siano le pecore, sembra significare l'arrivo di una bufera di vento. Un'altra medicina forte è quella dello scapolare. Il pastore porta un foglio scritto e ben sigillato da un prete. Lo ficcano dentro un campanaccio che viene chiuso a martellate. Si sceglie una delle migliori pecore, bella, forte, distinta in tutto. Questa pecora con il proprio campanaccio muto è quella dello scapolare e ha il compito di aprire e benedire cammino e pascolo. Le annate non sono sempre buone, la fame è tanta, malattie e sventure vanno e vengono senza fine, aborti, zoppia, cenurosi cerebrale, vermi, mastite afta e epizootica non mancano mai. Poi l'animale debole è soggetto ad ogni malattia. Quanto causato dal clima e dalla fame non sempre è compreso. L'uomo ne attribuisce la colpa alla mala sorte o al malocchio. Si tenta ogni cosa. Saltiamo germogli di grano cresciuti al buio, reliquie e scapolari miracolosi. Mangiamo e beviamo profende e acqua su cui sono stati fatti amuleti con formule magiche. Davanti alla necessità si prova di tutto. A volte funziona. La fame è l'origine di ogni malattia. Se cadi, non ti rialzi. Ho conosciuto sementosa sanziane dai denti consumate dal raschiare la terra, pecora scadente già nei migliori anni della gioventù. Ciò che può farci bene viene sperimentato. E poveretto colui che dà ascolto ad ogni diceria. Si fa di tutto per non mettersi contro santi e diavoli. E perciò quante compagne e figlie sacrificate a quei loro santi. Per le feste fanno stragi. Pare sia necessario per mantenerli buoni e perché non invino anni di disgrazia. In vita mia ho visto scene che è difficile credere. E quando le racconto, le più giovani scuotono la testa. Una delle peggiori sventure è quella della zoppia. Ne ho visto di zoppi a tutti e quattro i piedi che perdevano perfino gli zoccoli. Allora ci immergono in una vasca con acqua salata, vi sciolgono dentro delle pietre blu e calce viva e per parecchi giorni ci fanno passare di là. Un'altra è la malattia del sugheraccio. A causa del fegato ci si gonfiano sia le orecchie che le mandibole. Il pastore allora brucia pezzi di sughero e ce lo sfrega sulle orecchie. Dopo alcuni giorni ce le bucano per estrarre il pus oppure ci salassano nella vena dell'occhio. E anche in questo modo la gran parte di noi guarisce. Per la mastite ci salassano la vena della pancia. Appena ce l'aprono sembra che ci scannino. Quella ferita ce la chiudono con una pinza di legno. L'emorragia è di due tipi. Un anno ha cominciato ad abortire una parte del gregge. Il padrone non sapeva né cosa né come fare. Le aveva provate tutte ma senza alcun beneficio. Un mattino, nel varco del recinto, ci hanno fatto saltare uno straccio bianco tutto intriso di sangue che il padrone aveva portato dal paese. Ma il male ha proseguito per quanto ha voluto. Si cercano sempre dei rimedi, con parole o con fatti. Per la cenurosi cerebrale, qualche pastore caparbio apre perfino la testa. Nel raccontare questa storia, tutto il gregge mi sta intorno e per ascoltare meglio non muovono nemmeno il sonaglio. Dall'inverno al pascolo tancato del pendio era venuto un altro gregge da altrove. Lì c'era una pecora che portava una grande bruciatura in testa. Un giorno le faccio la domanda e mi racconta questa storia. Affetta da capostorno, ero giunta al punto che non sapevo nemmeno cosa stavo facendo. Il padrone, che non mi voleva perdere, decide di cercare un rimedio. Arroventa una cazzuola di ferro e me la mette in capo. Sono stata per un po' di tempo tra la vita e la morte. Ma infine ce l'ho fatta e sono ormai trascorsi 3 inverni. Mi aveva detto che il suo capostorno era quello con i vermi, ma che nel suo gregge c'era un'altra compagna che sempre per capostorno il padrone le aveva aperto la testa per estrarre il liquido sieroso. Quella l'ho sempre vista da lontano. Forse era rimasta un po' segnata. Ma la compagna mi aveva detto che aveva ripreso a figliare prodotto latte come qualunque altra. Pare che le abbiano scuoiato un lembo della pelliccia della testa e scoperchiato un pezzo dell'osso della fronte, assorbita l'acqua e richiuso. L'hanno cucita e adesso una pecora sana. È vero che ci sono pastori che ci trattano con cura, ma ce ne sono che sono peggio di cattivi animali. Dal nostro aspetto si può comprendere il carattere del padrone. Qualsiasi cosa ti facciano è fatta a forza di percosse e maledizioni. Altri, come il nostro padrone, per qualunque cosa parla con noi e ammicca. Ciò ci lascia più tranquille. Un giorno lo sento parlare perfino con una pecora che stava uccidendo. Io non so davvero quale possa essere il pastore buono, perché in ogni caso lo è per sfruttarci meglio. E infine abbiamo sempre la paga che conosciamo. Quinto capitolo. Tutto succede e passa. Non dura né il bene né il male. L'anno della piena del fiume, l'incendio del terreno, la neve, il vento, la primavera in fiore, l'autunno mite, il buon parto. Tutto è venuto e passato. Il ricordo è una macchia priva di forma, il sogno di una notte, come questa vita. Due volte hanno aperto e chiuso il cancelletto. Le compagne che stavano con me staranno già pascolando nei salti di Babbai Murone, dove si dice che la primavera è eterna, e in branchi si ritrovano tutti coloro che sono stati uccisi, amici e parenti. Nell'attesa non ho speranza, perché la vita l'ho vissuta e l'esperienza non mi mostra il futuro. Sentendo il mio antico campanaccio da 15, mi sembra che ancora io attraversi i sentieri del pascolo, trascinando il ferro davanti a tutti. Ora lo porta una delle mie pronipoti. Di sicuro hanno imparato, ma adesso la vita delle pecore conosce ben poco tempo brutto. Inverno e estate la profenda è sempre abbondante fino a rifiutarla. Durante i grandi temporali esse sono sempre al riparo. Arelle fabbricate in cemento, reticolati alti, i pascoli paiono tavole imbandite. Non vi trovi un inciampo, il pastore non ti tocca più neppure per mungerti. Tutto questo sarà pure buono. Ma noi cosa siamo? Abbiamo il diritto alla vita fin tanto che diamo latte a sufficienza, e l'unico dovere della morte quando hanno bisogno di carne? Ho la testa bassa, non ho più da ruminare. Un'ombra mi copre la luce. Spaventata sollevo la testa, perché seppure pecora non voglio morire con il ciuffo per terra. Ma vedo la faccia del mio padrone, il vecchio, colui che mi ha allevato e protetta in tutti questi anni. Anche lui appesantito dal tempo. Da molto tempo non lo si vedeva. Stanco, proprio come me. Pochi capelli dal colore della lana. Ci guardiamo. Non ha una brutta cera. Ci conosciamo da tanto. Apre il cancelletto. Entra e m'afferra la testa. Mi osserva i denti. Consumati, ma ci sono tutti. Sono tranquilla, mi pare di essere nuovamente Sacazzedda. Ci guardiamo negli occhi e vorremmo dirci molte cose. Mi spinge fuori, lo stare ferma mi fa zoppicare. Non so dove mi vuole portare. Lo seguo. Ho fiducia, sembro pastoredda. Mi fa fare il giro dell'ovile. È tutto case, grandi e piccole, scuderie e stalle mai viste. Sembra una città. Dovrei essere spaventata, ma sto col mio padrone. Camminiamo fin dove sorge l'antico agnile circolare, dove nel primo inverno mio coricavamo con le altre mie compagne. Sposta una fascina dal varco e mi fa entrare dentro. Mi segue anche lui. Ci sono 4 o 5 Sacazzeddas, belle di forma e di figura. Qualcuna mi somiglia. Temo, con la faccia nascosta, ferma in un angolo. Il padrone le incita e ci guarda tutte insieme. Mi tocca la testa e se ne va. C'è acqua e profenda. La mia storia inizia dai primi giorni in questo posto.